punto di vista del funzionamento dei microfoni, ma da una circa mezz'ora a 40 minuti ci sono anche dei problemi alla connessione ad internet di tutto l'edificio municipale, quindi anche qualora abbiate inoltrato della documentazione relativa a ordini del giorno o espressioni di sentimento o altro nell'ultima ora, potrebbe non essere stata recepita dalla segreteria. Pertanto, se durante l'ordine dei lavori qualcuno avesse degli ordini del giorno nuovi di cui non abbiamo modo di darvi documentazione, la motivazione è perché c'è stato questo piccolo problema tecnico, però con calma e razionalità cerchiamo di affrontarlo come sempre al meglio. Ok. La registrazione è stata avviata, procedo. Non ci sarà ovviamente quella su Facebook per ragioni legate appunto alla connessione. Procedo quindi alle ore 15:13 con l'appello per i consiglieri presenti alla seduta del 20 di ottobre 2025. Apicella Vincenzo.
Presente.
Bazzurro Giuseppe.
Presente.
Morelli Bernardino.
Presente.
Caiti Paolo.
Presente.
Cavalca Mauro.
Presente.
Cordone Flora.
Presente.
Di Bari Savino assente giustificato. Di Pietro Gerardo.
Presente.
Gabrieli Marco.
Presente.
Macri Giuseppe.
Presente.
Maggioncalda Armanda. Malagugini Massimo.
Presente.
Mammone Patrizio. Per ora assente. Nicola Paola. Presente. Ottonello Maria Grazia.
Presente.
Paggiora Bertocchi Adele.
Presente.
Passadore Lorenzo. Presente. Pezzoli Elisa.
Presente.
Torretta Lucina. Presente. Toscanini Mirko.
Presente.
Tricarico Antonio.
Presente.
Uremassi Maurizio.
Presente.
Spallarossa Alice.
Presente.
Villani Angela.
Presente.
Zattini Roberto assente giustificato. Nominiamo scrutatori la consigliera Spallarossa, il consigliere Macri e la consigliera Nicora.
Presidente, mi scusi, Mammone ha mandato un'email, mi ha detto, per giustificare l'assenza.
Probabilmente
risulta...
come ho detto okay. Prima per...
L'ha mandata adesso, non è stata...
Vabbè, lo mettete poi dopo.
Sì, sì, non c'è problema.
Bene.
Presidente, mozione d'ordine.
Prego.
Volevo sapere come si svolgerà il Consiglio oggi. Visto che abbiamo 21 punti all'ordine del giorno, volevo sapere gli orari e se per caso non finissimo il Consiglio di tutte le mozioni, se verrà convocato un prossimo Consiglio a breve termine.
Allora, le rispondo subito. Funziona che più riusciamo ad essere regolari con lo svolgimento delle molte interrogazioni giunte, prima riusciamo ad affrontare tutti i temi in ordine del giorno. Come sempre, all'orario che abbiamo concordato in capigruppo alla quale lei era presente, una volta concluso il Consiglio vediamo quante mozioni in ordine del giorno mancano e procediamo eventualmente con la convocazione di un ulteriore capigruppo per definire il modus operandi. Nel frattempo ci saranno anche degli aggiornamenti su tutti gli impegni delle prossime settimane, sia per quello che riguarda la convocazione di altre commissioni, osservatori e quant'altro. Ci sono un po' di novità in arrivo, quindi direi che se riusciamo ad affrontare i punti in ordine del giorno riusciamo a garantire un corretto svolgimento di tutte le sedute. Spero di essere stato chiaro.
Sì, sì, grazie.
Prego. Allora, sì, ci sono delle espressioni, cioè io ne ho ricevuta una, ma non so se ce ne sono altre perché non abbiamo la questione internet. La prima che è arrivata è un'espressione di sentimento della consigliera Spallarossa, quando vuole può ha la parola.
Buongiorno a tutte e tutti e grazie Presidente. Questa espressione di sentimento è nata dopo le recenti notizie di cronaca. 14 ottobre, ore 22, 30 coltellate, 29 anni. Ed ecco che si uccide di nuovo, ancora senza scrupolo l'ennesima ragazza, una giovane donna, Pamela Genini. Era già stata minacciata di morte Pamela Genini e lo stesso trattamento era stato rivolto alla sua famiglia quando lei aveva provato a rifugiarsi tra le mura che l'avevano vista crescere. Ma anche questa volta nessuno e nessuna è riuscita ad arrivare in tempo, in casa sua, nel suo luogo sicuro, o perlomeno quello che per ognuna di noi dovrebbe essere tale. Ha chiesto aiuto al suo ex fidanzato, che ha subito chiamato i soccorsi mettendosi in viaggio per raggiungere casa della ragazza, dove, con un semplice doppione delle chiavi, era diventato padrone il suo femminicida. Perché no, non sono tutti uguali, c'è per fortuna chi ha capito il rispetto, chi ha compreso che le storie d'amore finiscono, che la vita va avanti e che si può essere complici, anche se non più una coppia come si era un tempo. Uomo italiano, una cinquantina d'anni, noto per il suo fare un po' troppo irruento, già segnalato in passato più volte. Pamela aveva reso noto di questa violenza psicologica, economica e fisica, perché anche queste sono forme di violenza e talvolta sono le più sottovalutate. 30 coltellate, mentre lei chiedeva aiuto sul balcone della sua casa alle forze dell'ordine, che senza aspettare ancora hanno provato a fermare, entrando nello stabile e in casa, quell'ira che acceca, quella rabbia che ancora ad oggi sembra assurda. Quanto ancora saremo costretti e costrette a leggere queste notizie, ad aver la pelle d'oca davanti a questi titoli di cronaca? Quante donne, figlie, mamme, mogli, ragazze devono essere aggiunte alla lunga lista di vittime di femminicidio? Per quanto ancora l'attenzione sarà alta solo nel periodo subito successivo e poi andrà scemando? Fino a quando si avrà timore di educare i bambini e le bambine ad un'educazione affettiva che possa renderli consapevoli di cosa è la violenza e come è la violenza? Il seguito poi è quasi surreale. L'omicida di Pamela Genini si provoca ferita a sua volta con le sue stesse mani, provando a levarsi la vita, così come, dalle ultime notizie, l'omicida di Giulia Cecchettin dopo quasi 2 anni dal femminicidio, con una lettera scritta con le stesse mani con le quali ha ucciso Giulia, rinuncia al processo d'appello perché accetta l'ergastolo, come se tutto, con quelle stesse mani complici, possa essere dimenticato e accantonato. Ad ogni donna vittima di tutto questo, perché nessuna venga dimenticata, perché ogni singolo giorno si continui a far rumore per chi non può più farlo insieme a noi. Grazie a tutti e tutte.
Grazie consigliere. Grazie consigliera. C'è un'espressione di sentimento del consigliere Malagugini, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente e grazie colleghi consiglieri per l'attenzione. È un'espressione di sentimento che porto io, ma che ho condiviso anche con tutti i colleghi della nostra maggioranza. Il 16 di ottobre il conduttore della trasmissione televisiva Report è stato oggetto di un attentato. Nella serata di giovedì, infatti, un ordigno ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa privata a Pomezia. Dal 2021 Ranucci ha presentato innumerevoli denunce per minacce, ovviamente tutti fascicoli contro ignoti. Era dai tempi dell'attentato a Maurizio Costanzo che non accadeva un fatto del genere, di tale gravità. Un chilo di esplosivo posto fra le due auto, sicuramente un avvertimento per tacere, per smettere di fare giornalismo di inchiesta, per far capire che la prossima volta faranno ancora più sul serio e che, dopo i proiettili, dopo le minacce e la bomba, ci potrebbero essere conseguenze ancora più gravi e letali. Quanto accaduto è preoccupante, è un gesto grave che rappresenta un attacco alla libertà di stampa, a un cronista coraggioso, onesto e rigoroso che svolge con attenzione e imparzialità il proprio mestiere di giornalista. Per molto tempo la redazione di Report, in particolare il suo conduttore, sono stati oggetto di una delegittimazione continua da parte di una parte della classe politica che intende gettare ombre sulla verità per paura che questa emerga. A Sigfrido Ranucci va tutta la nostra solidarietà e ci auguriamo sia fatta al più presto piena luce su questo vile attentato. Difendere la libertà di informazione significa difendere la democrazia stessa. Grazie.
Grazie. C'è un'ultima espressione di sentimento del consigliere Macri, prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo fare un'espressione di sentimento relativa alla morte del collega di autobus che è accaduto ieri mentre svolgeva il suo lavoro, appunto, da parte dei pseudotifosi di basket, con una mattonata è stato ucciso un padre di famiglia, appunto, mentre guidava un bus, una morte inutile, assolutamente assurda, ecco, voglio dire, per cui l'espressione di sentimento va a lui e ai suoi familiari. Grazie.
Eccoci. Se non erano state portate altre espressioni di sentimento nell'ultima ora, direi che si sono... Ok. Procediamo quindi. Allora, il primo punto in ordine del giorno è l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Municipio del 24 settembre 2025. Ah, no, è l'interrogazione, ha ragione. Non ho ragione. È perché non ce l'ho scritto. È vero, grazie. Giusto, giusto, giusto. Ha ragione, ci sono otto interrogazioni, le discutiamo in ordine di come sono, di quando sono giunte. La prima è a firma del consigliere Uremassi ed è l'interrogazione inerente alla mancata concessione spazi per realizzazione festa PAM del 27-9. Ne ha facoltà. Il testo? Glielo dai tu? Grazie, sì. Se ce l'hai, se
era ancora della vostra
scuola. Sì, era questa, cioè forse è di settembre?
Sì, esatto. Mm-hmm. Grazie, scusate, non so se si sente.
Sì.
Allora, interrogazione e risposta immediata su mancata concessione spazi per realizzazione Festa PAM del 27-9-2025 relativa ai 50 anni di servizio. Sì?
È spento.
Ma non
puoi... Guarda un po'. Sentite? Va bene, grazie. Scusate.
Allora, considerate le numerose proteste dei cittadini, tra cui molti soci della PAM, giunte a riguardo dell'impossibilità per la PAM stessa di tenere la propria festa di anniversario nel 50° della pubblica assistenza per il prossimo 26 del prossimo, perché era stata presentata prima anche se era fuori tempo massimo, 27-9-2025 in Piazza dell'Olmo. Appurata la cancellazione della festa, come informato in una lettera inviata dalla Presidente della Pubblica Assistenza a vari soci cittadini, riscontrato il rammarico della PAM e dei cittadini e della delegazione di Molassana legati alla loro pubblica assistenza sulla mancata concessione di spazi richiesti, sentite le perplessità espresse dai cittadini della PAM in merito a questa mancata concessione di spazi per lo svolgimento della festa, accertato che il piazzale Abasco era stato concesso per la festa stessa, supposto che vi siano state precise motivazioni che abbiano determinato la mancata concessione di spazi richiesti, si interroga il Presidente del Municipio su quali siano state le motivazioni che hanno impedito la concessione degli spazi della Piazza dell'Olmo per lo svolgimento della festa della PAM. Se il Presidente e la Giunta Municipale abbiano cercato di superare gli ostacoli venendo incontro alla richiesta della pubblica assistenza. Se il Presidente e la Giunta Municipale, unitamente agli organi tecnici e amministrativi del Municipio, abbiano proposto alternative valide per lo svolgimento della festa in altro luogo. Se il Presidente e la Giunta Municipale si impegneranno a collaborare con la PAM per assicurare una collaborazione fattiva delle istituzioni per lo svolgimento di una eventuale futura festa di 50 anni PAM e con quali modalità. Grazie Presidente.
Grazie. In merito a questa interrogazione, sicuramente come sempre, come buona prassi di tutte le istituzioni decentrate, quindi il municipio e i municipi in primis, la collaborazione con tutte le associazioni di qualsiasi tipo esse siano è fondamentale e garantita. Percorro un po' di storia, il 6 agosto di quest'anno è giunta una richiesta di patrocinio da parte della PAM per poter tenere le feste in oggetto e patrocinio era anche stato regolarmente concesso. Tra le varie richieste che però vengono fatte, come sapete, agli organizzatori degli eventi, c'è tutta una serie di adempimenti legati alla sicurezza, alla safety, eccetera, alla permessistica, da dover compilare e allegare per poter formalizzare e far avvenire queste, regolarmente questo tipo di festività. Inizialmente c'erano state le difficoltà relative all'ottenimento di questa piazza qui sotto, la piazza dell'Olmo, ma il municipio si era attivato suggerendo altre piazze sempre in prossimità qui del quartiere, insomma della sede associativa. Poi noi non abbiamo più avuto notizie, perché compete e spetta agli organizzatori individuare tutta quella parte relativa alla safety che, di cui noi dobbiamo avvalerci per poter realizzare, per poter concedere, poter collaborare in maniera attiva, e non c'è più stato riferito nulla. Il 21 agosto però telefonicamente mi è stato comunicato che c'era da parte della PAM un interesse di incontrarci, abbiamo dato un riscontro chiedendo la disponibilità, non abbiamo più avuto risposta, quindi siamo poi rimasti così in sospeso, ma sicuramente sarà nostra cura e premura in tutte le occasioni che non mancano. Io dico sempre, le porte del municipio sono aperte, i nostri telefoni accesi, ma abbiamo anche un bel numero di consiglieri che se vogliono possono anche tranquillamente farsi da tramite per associazioni sportive, ricreative, culturali, di assistenza, quindi sicuramente questo potrà anche essere un ulteriore supporto e aiuto qualora si vogliano incontrare le istituzioni, ma da parte nostra non c'è mai stata assolutamente nessun tipo di chiusura. Grazie.
Sì, Presidente, la ringrazio per la risposta. Mi lascia un pochino perplesso, perché il 21 agosto, come ha detto lei, vi siete sentiti, poi la PAM ha fatto una lettera in cui sembrava che...
Tra l'altro la lettera non è stata mai recapitata, quindi l'hanno messa sui social ma non l'hanno mai consegnata al municipio quella lettera, quindi sì, se l'avessero inoltrata anche a noi forse... Però a noi non è mai ufficialmente stata recapitata questa lettera.
No, niente, perché poi mi hanno chiesto tutto quanto. Io sinceramente la cosa mi lascia un po' perplesso, perché poi ho visto questa lettera ufficiale messa da tutte le parti, sembrava che ci fossero degli ostacoli insormontabili che hanno fatto sì che la lettera, se lei mi parla del 21 agosto, la lettera sui social è comparsa proprio in prossimità della data della festa, ecco, quindi la cosa non dico che sia colpa del municipio, colpa sua o colpa di nessuno, però un po' di perplessità mi viene lasciata, ma non nei confronti suoi, sia ben inteso, ma su tutto questa cosa qua chiederò maggiori spiegazioni e vedrò un attimo di chiarire questa situazione, perché in effetti poi io ho presentato un'interrogazione anche su sollecito di alcuni soci PAM, quindi da quel punto di vista lì sarebbe bene chiarire anche con un incontro con la PAM da parte del municipio. Grazie.
Ben disponibili, anche se vuole farci da tramite o assolutamente, se ha piacere. La prossima interrogazione sempre a firma del consigliere. Comunico a tutti che siamo tornati in diretta a Facebook. È arrivata la notifica, no, vabbè. La prossima interrogazione è risposta immediata sulla realizzazione di uno scivolo per persone disabili e di anziani. E altro a firma del consigliere Uremassi, se vuole esporlo ne ha facoltà.
Sì, grazie. Allora, faccio due correzioni, perché probabilmente ho citato un civico sbagliato, perché il civico è il 22 e vicino c'è il 23, e in via Burlando. Interrogazione a risposta immediata sulla realizzazione scivolo per persone disabili e anziani, genitori con bambini piccoli, in via Burlando, altezza fermata MT numero 49 e alla postazione di raccolta differenziata Amio, di fronte al civico 22, probabilmente qui l'ho sbagliato, e vicino a fianco del civico 23. Appurato che di fronte al civico 22 di via Burlando esiste sia la postazione di raccolta differenziata Amio e la fermata MT numero 49, Constatato che esiste un alto marciapiede non accessibile per persone dotate di disabilità o genitori con carrozzella per bambini piccoli o accessibile con fatica dalle persone anziane per poter, perché sono i gradini, per poter depositare rifiuti solidi urbani con contenitori posta con apertura degli stessi verso il marciapiede. Considerato che nella zona di via Brulando 22 la postazione della corta di rifiuti urbani e la fermata della linea pubblica AMT numero 49 sono utilizzate da numerosissimi abitanti del quartiere, osservate come nel precedente ciclo amministrativo siano compiuti dei sopralluoghi con i tecnici comunali per la realizzazione di uno scivolo per l'accesso sia alla fermata AMT che alla postazione della corta differenziata in via Brulando, vista l'importante funzione della realizzazione di tale scivolo per le persone disabili e gli anziani, accertata la situazione di forte disagio per gli abitanti anziani, disabili, genitori con bambini piccoli del quartiere che devono utilizzare la fermata MT e la postazione della corta rifiuti, si interroga il Presidente quali opportune azioni vorrà attuare il Presidente affinché lo scivolo venga realizzato con estrema urgenza e in quanto tempo si prevede la realizzazione dello stesso. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Effettivamente nei mesi passati sono stati eseguiti diversi sopralluoghi con l'ufficio barriere, la mobilità AMIU e la polizia locale. La richiesta fu inserita nel POAM e dall'inserimento a quest'estate è stata sollecitata, progettata, eseguita e approvata tutta la progettazione relativa all'abbattimento della barriera a cui fa riferimento lei. Essendo già progettata, l'intervento è stato inserito in programmazione in quanto ha ottenuto pure il nulla osta della direzione regolazione. Il finanziamento con cui si va a realizzare questo tipo di opera è l'accordo quadro strade barriere, che cuba circa 220.000 euro annui, e anche mi è stato confermato che è in corso l'assegnazione per il rinnovo per la ricapienza di questo titolo, quindi la continuità su questo tipo di opere viene garantita e questo intervento verrà realizzato compatibilmente con i tempi di tutti gli altri interventi che sono stati inseriti nel POM e su cui è stata data una priorità, e per ora ad oggi, anzi la settimana scorsa, non c'erano particolari rilievi da fare circa ritardi o problematiche, quindi tutte le nostre sollecitazioni sono servite per arrivare di fatto al manca l'avvio dei lavori, insomma.
Grazie Presidente, sono soddisfatto di questa risposta, i cittadini ne hanno fatto una grande richiesta e sarà anche mia cura comunicare il messaggio che ho ricevuto. Grazie.
A lei. Interrogazione sempre del consigliere Uremassi relativa alla pulizia cunette e caditoie in via di Pino altezza civico 105.
Sì, grazie Presidente. Interrogazione e risposta immediata per situazione pulizia cunette e caditoie in via di Pino altezza civico 105 presso fermata AMT linea 481 in località Carpenia. Appurato che nei pressi del civico 105 di via di Pino, località Carpenia, esiste una cunetta con relative caditoie laterale, lato monte, sede stradale per la raccolta delle acque piovane, constatato come tale cunetta risulti spesso notevolmente ingombra di materiali vari, tra cui terriccio, pietrami, tronchi di legno, arbusti cresciuti nella cunetta stessa e altri detriti vari, ciò vuol dire che c'è anche spazzatura buttata lì, considerato come in tale situazione, in caso di pioggia, la cunetta non è in grado di raccogliere e ricevere le acque piovane, accertato che quindi le acque piovane scorrono lungo la sede stradale e si riversano in un punto ben preciso, sempre della sede stradale verso il lato a valle della stessa, invadendo copiosamente terreno privato posto nei pressi del civico 105 di via di Pino, arrecando danni e smottamento del terreno privato sottostante, Osservato che in caso di copiose precipitazioni la sede stradale di Via di Pino in quel tratto è invasa da un vero fiume di acqua che rende pericoloso il transito dei veicoli, compreso il mezzo pubblico della linea MT numero 481, vista la situazione di forte disagio e criticità sia per la sede stradale invasa dalle acque e lo scorrimento delle stesse nel terreno sottostante privato cui vengono causati forti danni, si interroga il Presidente quali opportune azioni vorrà effettuare barra attuare affinché vengano costantemente pulite le cunette e le caditoie a lato monte della via di Pino presso il civico 105 in località Carpenia. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Una necessaria premessa è che questo tipo di problematiche sono, lei ha fatto praticamente una segnalazione puntuale, quando in realtà poi su tutta la via di Pino, su tutta la via Trossarelli.
È vero. Avrei dovuto scrivere tutto, ma.
Quindi diciamo soprattutto per quello che riguarda la caditoia, la procedura giusta e corretta. E vale per lei, vale per tutti i consiglieri, non mi stancherò mai di dirlo, come vale per i cittadini, per avere anche una corretta tracciatura di quello che svolgono i nostri uffici centrali relativamente alle caditoie. Secondo me è opportuno fare parallelamente all'interrogazione, se si ritiene opportuno, anche una segnalazione. Poi che questo tipo di problema qui effettivamente si ripercuota in, ad esempio, via Trossarelli, via San Felice, via Montelungo, via Giovanni da Verazzano, tratti di via Valtrebbia, una parte di via Mogadiscio, questo dove ci sono strade ad alta percorrenza con mezzi pubblici e non solo, ma che hanno i fronti, che non hanno via delle gavette, che non hanno nel lato a monte una corretta protezione, riparazione con strutture e muratura, eccetera. Quindi sia fogliame che terriccio che altri tipi di ingombri talvolta vanno a scivolare, poi a depositarsi, creando poi situazioni anche complesse da affrontare, perché quando si va a tagliare l'erba rimane il cumulo di terra dalla quale poi ricresce immediatamente. Dal 2017, quindi da quando ho memoria io, a quest'anno sono state fatte in via di Pino solo due interventi di rimozione della terra a bordo strada, uno mi pare 2 anni e mezzo fa circa e un altro 5 anni e 4 mesi fa. Lo ricordo bene perché fu un'enorme fatica individuare a chi competesse la pulizia della cunetta più che della caditoia. Detto questo, la segnalazione della caditoia l'abbiamo presa in carico per la pulizia delle cunette, credo che serva fare un ragionamento più ampio, perché si può anche dare mandato ad Aster di intervenire su un tratto di strada specifico quando però il problema da affrontare è a livello globale cittadino, perché occorre individuare in maniera chiara a chi competa su strade come le nostre, nel nostro municipio che ha moltissimi percorsi con la parte a monte o quella a valle con questo tipo di fenomeno, occorre attivare un servizio particolare che non è oggi definito in maniera chiara dal punto di vista della competenza, perché si rischia anche di andare a drenare risorse che Aster potrebbe destinare ad interventi un pochino più massicci semplicemente per andare a rimuovere della terra, quando basterebbe capirci, concordare con l'amministrazione centrale come aggredire questo tipo di criticità, questi misti, queste sorte di... Comunque anche su questo ci attiveremo, abbiamo in realtà già richiesto ad Aster di fare un sopralluogo e di prendere in considerazione, compatibilmente con tutti gli altri interventi di manutenzione ordinaria programmata, questo lavoro. Grazie.
Grazie Presidente, capisco le difficoltà perché ci sono passato anch'io, è un problema però pesante che abbiamo soprattutto in questo municipio, penso anche negli altri, ma è un problema che comunque bisogna cercare di risolvere, perché altrimenti abbiamo dei problemi soprattutto in caso di forti piogge e rischiamo veramente anche che poi ci venga richiesto dei danni all'amministrazione comunale oppure peggio che si abbiano dei smottamenti nella parte sottostante in cui queste acque scorrono, e vi assicuro che sono veri e propri torrenti se piove. Grazie.
A lei. Interrogazione a firma del consigliere Remassi, interrogazione su ripristino passerella sul torrente Bisagno, collegante via Damoli e via Emilia.
Grazie Presidente, allora interrogazione risposta immediata sul ripristino passerella sul torrente Bisagno collegante via Damoli di fronte alla concessionaria auto Dacia a via Emilia in corrispondenza quartiere dello Scolmatore, attualmente interdetta al passaggio pedonale. Appurato che nella prima decade dello scorso mese di maggio 2025 risulta completamente interdetta al passaggio pedonale, la passerella pedonale, quindi mi sono ripetuto, scusate, posta sul torrente Bisagno collegante via Damoli di fronte concessionaria Auto Dacia a via Emilia in corrispondenza al quartiere dello Scolmatore, constatato come da tale periodo la passerella non è stata più ripristinata al passaggio pedonale pubblico, considerato che tale passerella consentiva il passaggio da una sponda all'altra del torrente Bisagno di numerose persone che raggiungevano sia gli esercizi commerciali che le abitazioni poste in via Emilia e via Piacenza e che consentiva di raggiungere i posti di lavoro posti soprattutto in via Damoli, ma anche nella parte opposta del torrente Bisagno, vista l'importante funzione di tale passerella pedonale, sia per gli abitanti della zona che per gli esercizi commerciali di via Emilia e via Piacenza, accertata la situazione di forte disagio per gli abitanti e i lavoratori della zona delle due sponde, osservato come gli esercizi commerciali della zona di via Piacenza e via Emilia stanno subendo grossi danni economici dalla chiusura della passerella, in quanto i tanti lavoratori della zona di via Damoli non possono più recarsi in via Emilia a Piacenza, soprattutto per la pausa pranzo, si interroga il Presidente se ha notizie sul ripristino e apertura della passerella quando la stessa verrà riparata e riaperta in totale sicurezza, oppure verrà costruita un'altra. Le opportune azioni che vorrà attuare il Presidente affinché la passerella venga riaperta con estrema urgenza. Se si dovesse costruire una nuova passerella, in quanto tempo verrà effettuata la nuova costruzione? In tal caso, se il Presidente abbia attuato le dovute urgenti azioni concrete per la ricostruzione. Quali urgenti e immediate azioni e modalità effettuerà il Presidente per l'apertura della passerella e sua eventuale immediata nuova costruzione? Sappiamo che poi deve rifarla il cantiere dello Scolmatore. Ma volevo, se permette, un piccolo aggiungere che purtroppo quella passerella crea dei danni economici perché i lavoratori che sono di là non possono venire a pranzo. Faccio un esempio. Grazie.
Grazie a lei. No, questo problema effettivamente è stato tra i primi che ci siamo trovati ad affrontare non appena insediati. Effettivamente, oltre alle attività commerciali di San Gottardo, siamo stati contattati dai dipendenti delle aziende qui di fronte, perché loro si recavano lì, adesso pur mantenendo la stessa tempistica per andare in pausa pranzo sono costretti a prendere la macchina, non trovando posteggio, a volte trovando traffico, quindi anche questo è un problema. E siamo anche stati contattati dai loro responsabili, i dirigenti delle aziende. Ci hanno chiesto per favore di individuare una soluzione perché loro hanno dovuto riconoscere e concedere dei tempi extra per dare la possibilità ai loro dipendenti di... Ora, è un tema questo su cui già anche il mio predecessore, in questo caso l'interrogante, era a conoscenza, ovvero sia, lo dico a tutti gli altri consiglieri, non so se lo sanno, che in una fase di lavorazioni un mezzo ha danneggiato in maniera grave un lato, diciamo così, di questa passerella pedonale. Inizialmente è stata attivata tutta una procedura per fare una verifica sulla staticità e gli uffici del comune hanno rilevato che non c'erano estremi di sicurezza nemmeno per una parziale riapertura del passaggio pedonale. È stato chiesto di attivarsi, gli uffici del comune hanno chiesto di attivarsi ai responsabili del cantiere e si è fatta una valutazione dal punto di vista dei tempi e progettuale. Perché? Dal punto di vista progettuale era prevista già come tempistiche l'eliminazione totale di quella passerella pedonale, ma
si era chiesta da allora di lasciarla in essere. Ovviamente questo danno ha soltanto accelerato i tempi. Perché? Perché nel frattempo sono state fatte delle verifiche. Su quella passerella lì passano 4 cavi, di cui 3 di media tensione e 1 di bassa, o di bassa. Questo quindi non consente la demolizione immediata e quindi la realizzazione di una nuova. Occorre prima realizzarne una nuova, poi spostare queste sottoutenze di cui non si avevano, cioè neanche il cantiere dello scolmatore ha conoscenza di queste 4 cave di sottoutenza. Detto questo, si è fatta una valutazione tecnica se fosse opportuno, tramite tutti i passaggi previsti, assicurativi, eccetera, andare a fare un intervento comunque parziale su un edificio che sarebbe, su un impalcato che sarebbe poi stato demolito verosimilmente tra giugno e agosto, oppure avviare, velocizzare tutte le pratiche per far sì che venga realizzata la nuova passerella, che non ha bisogno di, cioè un pezzo unico sostanza da sponda a sponda, senza pilastri, e intanto aprirla. Questa è una richiesta, la prima richiesta che abbiamo fatto noi è questa, cioè dare mandato alla ditta incaricata della realizzazione del proprio scolmatore di realizzare tramite tutti i loro strumenti l'impalcato e metterlo in posa. Una volta che questo è sicuro, consentirne il passaggio anche senza spostare le sottoutenze. Il giorno in cui si dovranno spostare le sottoutenze, l'impalcato rimarrà chiuso 1, 2, 3 giorni, ma non tutta la tempistica invece che si sarebbe dovuta prevedere, e poi poterlo riaprire con anche accolte le sottoutenze. Ovviamente questo passaggio delle sottoutenze prevede che vengano realizzate delle opere accessorie per portare l'attuale posizionamento dei punti di presa dove poi sorgerà la nuova passerella. Effettivamente i tempi erano praticamente coincidenti. Forse si recuperava un mese a sistemare questa qui, ma il mese dopo sarebbe stata demolita. Quindi abbiamo chiesto di accelerare la realizzazione di quella nuova. Quindi se i tempi sono stati rispettati, il cantiere dovrebbe avere già dato mandato a una ditta incaricata di procedere con la realizzazione dell'impalcato, che poi sapete deve essere montato, realizzato, eccetera. E come tempistiche, senza darle per certe, perché per ora di scritto non ho ancora avuto riscontro, ma ci siamo visti in 2 occasioni con i referenti sia della regione che del cantiere, si è parlato di questa primavera. Sarà nostra cura, in tutti gli osservatori che verranno convocati, chiedere tra le altre cose anche le tempistiche di questa nuova passerella, che effettivamente abbiamo riscontrato essere molto più importante rispetto a quanto noi che viviamo la viabilità forse più carrabile pensavamo. Grazie.
Grazie Presidente, cioè, la sua risposta è completa e sarà anche mia cura farla sapere a chi mi ha interpellato su questa situazione, che come lei ha detto sembrava che questa passerella fosse poco usata, invece tantissimo usata, ecco, da quel punto di vista lì, ed era successo intorno alla prima 10 giorni di maggio. Io mi ero trovato con questo problema che è scoppiato praticamente intorno a quel periodo, ma è chiaro che stavano facendo gli accertamenti tecnici, quindi e l'interrogazione è giusto che venga portata anche alla sua attenzione. E se per favore poi con l'evolversi della situazione e anche con l'osservatore scommatore si potrà dire qualcosa, la ringrazio.
Certamente sì, perché fa parte di quei punti fondamentali di connessione tra il municipio e i lavori sullo scolmatore, quindi essendo così sentita sul territorio sarà fatto. Interrogazione, risposta immediata presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, da tutti i consiglieri di Fratelli d'Italia. Interrogazione sullo stato dell'iter amministrativo e sugli interventi di messa in sicurezza in via Valtrebbia. Io ho questa, se vuoi. Chi la espone? Grazie. Prego.
Sì, grazie. Allora, premesso che in via Valtrebbia un tratto di strada risulta attualmente percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico a causa della presenza di blocchi di cemento armato posti a rinforzo del muro a monte che occupano la corsia della sede stradale. Considerato che tale situazione comporta disagi alla viabilità e potenziale criticità in termini di sicurezza stradale e stabilità del versante, interroga il Presidente della Giunta per sapere quale sia lo stato dell'iter amministrativo e tecnico relativo agli interventi previsti per il ripristino delle piene funzionalità della sede stradale in via Valtrebbia e quali siano le tempistiche e la modalità con cui si intende procedere alla messa in sicurezza definitiva delle mura a monte, attualmente sostenuto da rinforzi provvisori in cemento armato. E lì è abbastanza, cioè è assurda la cosa, si è ripristinata la frana, abbiamo ripristinato il muro, no? E in contemporanea qualcuno ha fatto un'assegnazione di questo muro che sta piombante e hanno messo dei blocchi di cemento per sorreggerlo. Ora bisognerebbe intervenire perché abbiamo levato il semaforo a valle e l'abbiamo messo a monte, però la strada ormai sono anni che risulta sempre con l'impianto semaforico che regola la viabilità. E visto che la parte del muro che è stata ripristinata, se non vado errato, se l'ha collata Aster e il comune dovrebbe accollarsi invece il ripristino dalla parte a monte, il muro strapiombante rinforzato dai cubi, si stava già verificando come procedere, volevo sapere a che punto è l'iter burocratico, grazie.
Forse ha detto Aster, intendeva Arte?
Arte, sì.
Allora, per il muro, parto dal muro che è stato realizzato, c'era un accordo tra Arte e Comune di Genova, un accordo sancito e siglato, partorito dopo una lunga discussione, perché non fu per niente facile, che a seguito della realizzazione al 50% Arte e Comune di Genova dell'altro muro, quello finito in via Valtrebbia, Arte non avrebbe più fatto nessun tipo di lavoro su diciamo tutto quel tratto di strada che ancora oggi, nonostante la strada sia fruibile, realizzata eccetera, dal punto di vista catastale non è ancora del tutto stata chiarificata la questione. Infatti, in un incontro tra Arte, Patrimonio, Ufficio Strade tenutosi a inizio estate, Arte ha fatto presente che la necessaria documentazione propedeutica a capire e a chiarire i confini di proprietà dal punto di vista catastale non poteva essere fatta da Arte e quindi ha chiesto e demandato al patrimonio del Comune di Genova, quindi ha chiesto una mano a chi ha bisogno di una mano, quindi all'ufficio patrimonio del Comune di Genova, per andare a definire alcuni tratti che catastalmente non risultano mai stati presi in carico. Questo non è un passaggio fondamentale per andare a rispettare quegli accordi che erano stati presi anni fa, in cui Arte non deve realizzare quel muro che è stato messo in sicurezza con i blocchi di cemento. Quello sarà in carico del Comune, nel rispetto di quegli accordi per cui sempre in via Valtrebbia al 50-50 era stato realizzato questo. Certo è che tutta la situazione di via Valtrebbia, al di là di quando i muri presentano difficoltà, cedimenti strutturali, vada affrontata in un percorso di chiarezza e chiarificazione più che altro, perché è necessario che tutti questi uffici che ho citato prima portino avanti non soltanto dove c'è la criticità il problema del catasto, ma su tutta quella che è la viabilità, perché oggi se andiamo a prendere facciamo una visura a catasto risulta che effettivamente i terreni siano stati frazionati, ma alcuni poi facendo una sovrapposizione con i rilievi topografici non coincidano. e questo poi rende anche difficoltoso l'intervento. Nel caso specifico che chiede lei, noi abbiamo appunto fatto questo incontro a inizio estate, ora dobbiamo continuamente sollecitarlo insieme a tutto il resto della mole di lavoro che sollecitiamo alla direzione patrimonio, però anche per chiarire quelle proprietà che per un magari un decimo del mappale risultano di una proprietà privata, una delle due tra l'altro di questo muro su cui ci interroga risulta in carico a una ditta che è fallita e quindi di cui non si riesce a recuperare. Ovviamente poi è il comune che si assumerà l'incarico, però a volte con privati magari in vita o esistenti bisogna avviare, oltre che il percorso di risoluzione del problema, l'evitare che si possa riproporre su altri terreni e su altri muri, e via Valtrebbia è l'esempio calzante. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Come lei ha detto, come io so, la situazione è rimasta statica all'epoca prima delle elezioni, diciamo. Perciò non è variato nulla da un anno a questa parte. Gli uffici stanno sempre lavorando, vedendo, facendo, cercandogli, ma la situazione non è variata. Io le chiedo di sollecitare questa pratica, di poter istruire più velocemente possibile affinché vengano tolti quei blocchi e togliendo quei blocchi si leva l'impianto semaforico, perché veramente ormai sono anni, lo sa meglio di me, perché si parla di quando lei era assessore e quella strada e a senso unico alternato regolato con un impianto semaforico, e anche se io avevo chiesto alla mobilità di levare con un impianto semaforico, perché mi hanno detto che è impossibile perché non ci sono i presupposti della sicurezza e della viabilità. Comunque le rinnovo di sollecitare e di accelerare al più presto questa pratica. Grazie.
Certo, grazie a lei. Interrogazione sullo stato dell'iter amministrativo relativo alla demolizione del manufatto in via del Velino, salita San Pantaleo, e alla realizzazione di posteggi, presentata al gruppo Fratelli Italia. Chi la espone? La nostra segreteria zelante le fornirà la sua interrogazione.
No, ho fatto
una mozione d'ordine del consigliere Bazzurro. Prego, consigliere.
Ma chi mi conosce, quelli del passato ciclo, sanno benissimo che io, più che con le regole, governavo la commissione con, come si può dire, col senso di responsabilità delle persone e con appello all'intelligenza della gente, e non mi stavo a fissare sulle regole, perché le regole secondo me sono giuste, ci devono essere, ma se si può trovarsi in accordo con il giudizio che l'intelligenza ci dà, credo che sia guadagnato per tutti. Io a questo punto voglio dire una cosa, che è questa. Probabilmente io le regole non le conosco, non le guardo, vado a giudizio, cerco di essere il più razionale possibile e il più onesto possibile. Poi le regole ci sono e bisogna anche rispettarle, però bisogna avere anche l'intelligenza, secondo me, di capire alcune cose, io le dico. Allora, abbiamo interrotto un consiglio dove c'erano una serie di punti da discutere. Abbiamo fatto una proposta per andare avanti a discutere questi punti. Se noi, e lo dico in questo momento a chi ha fatto le interrogazioni, che mi sembrano che siano tutte da una parte, se ho capito bene, ma un domani potrebbero anche essere dall'altra. L'appello è rivolto a tutti. Se noi abbiamo deciso di chiedere un consiglio per continuare a discutere le mozioni, se noi tutte le volte lo appesantiamo con delle interrogazioni, usciamo di qui che abbiamo ancora tutte le mozioni da discutere e siamo sempre punto da capo. Quindi, se le regole dicono che è giusto fare le mozioni, tra di noi decidiamo che almeno si discutano le mozioni e quello che è arrivato dopo vada ancora. Io la penso così, sarò solo, piacere.
Io la ringrazio, non c'è possibilità di replica, quindi devo tornare a dare la parola per l'interrogazione al consigliere Picella, ne ha facoltà. Per
sì,
favore.
Prima dell'interrogazione le chiedo anche gentilmente se si possono avere le chiavi degli armadietti per lasciare i blocchi delle emozioni dentro l'armadietto, perché ancora ad oggi siamo, non siamo...
ci stiamo...
Sì.
Dopo allora, approfitto di questa parentesi, non tutti gli ex consiglieri hanno restituito le chiavi degli armadietti, quindi faccio un appello a quelli che c'erano nel ciclo amministrativo precedente, segnalate a tutti i vostri ex colleghi di gruppo di restituire.
Però vedo che c'è uno, non so, quell'assessore Benassi c'è.
Va bene, se c'è un ufficio non credo che abbia bisogno della...
Appunto, no, se mi dà le chiavi a me, no.
Vale avanti per tutti, no,
vabbè. Vale avanti con l'interrogazione.
Silenzio.
Premesso che...
Niente, Claudia, c'è ancora il tuo nome sui cassettini lì, c'è anche il mio nome.
Beh, anche il tuo.
Ma ora abbiamo... Vabbè, prego. Silenzio. Allora.
Permesso che in corrispondenza dell'incrocio tra via d'Avellino e salita San Pantaleo, sottostante piazzale del Sasco, è presente un manufatto in evidente stato di abbandono. Da tempo è stata avanzata la proposta di demolizione del suddetto manufatto, con contestuale realizzazione di nuovi parcheggi per autovetture, in parte da destinare ai residenti della zona. Questa è la richiesta che è stata fatta. Risulta già effettuati sopralluoghi tecnici e presumibilmente una stima economica per la demolizione e per l'acquisizione della porzione di proprietà riconducibile alla società SPIM da parte del Comune di Genova. Interrogo il Presidente della Giunta per sapere quale sia lo stato attuale dell'iter amministrativo e tecnico relativo alla demolizione del manufatto sito all'angolo tra via d'Avellino e salita San Pantaleo e alla successiva realizzazione di posteggi, con particolare riferimento all'acquisizione da parte del Comune di Genova delle aree di proprietà di SPIM, alla definizione del progetto esecutivo e della programmazione degli interventi. Lì a breve, anche se attualmente è stato di nuovo ritirato un pochettino del cantiere per il rifacimento della copertura del rio del Velino, ma a breve lo dovranno prima o poi aprire, prima che crolli, no, lo dovranno aprire.
Il Velino?
No, la copertura.
Ah sì, tra due giorni.
No, perché
è vero, eh?
Crolla?
C'è una relazione, ma comunque...
Sì, sì, è critica la situazione, però attualmente presumo che per festeggiare i morti l'abbiano di nuovo ripristinato, non lo so perché l'hanno di nuovo ritirato il contenuto del cantiere. Il cantiere è quello ormai storico e è ancora aperto, in definizione di... E perciò abbiamo problemi e criticità sui posteggi e abbiamo quell'area in uno stato di abbandono che si può tranquillamente demolire, anche se ad oggi risulta in zona rossa e perciò non si può dedicare attribuire e mettersi proprio la segnaletica a posteggio di autovetture, però pulire quell'area e spianarla, no, è già una bella cosa anche a livello igienico-sanitario, perché fra topi, che ormai siamo invasi da tutte le parti, ci sono topi, pulire quell'area, oltre che dare un migliore igiene nell'aria, si avrebbe anche l'opportunità che qualcheduno, no, può posteggiare in caso di necessità e dopo che si realizzano i posteggi richiesti. Grazie.
Grazie a lei. Allora, su questa interrogazione ci tengo a sottolineare, non è presente, ma ci siamo confrontati con l'assessore D'Avolio, in quanto, e la ringrazio per la domanda, perché questo progetto, questa idea nasce alla fine del 2022, insomma, è un'idea trasversale, condivisa e che nasce già da due mandati. Questo perché? Perché l'intervento in questione rientra in una visione di riqualificazione complessiva di tutta l'area che lei ha citato. Perché effettivamente quell'area sottomessa in quello stato lì
anche per come oggi viviamo gli spazi circostanti all'area dell'ingresso del cimitero di Staglieno, è qualcosa di inconcepibile. Tra l'altro è tra gli obiettivi centrali di questa amministrazione portare, se non a termine, quantomeno in avviamento, questo tipo di progetto, al punto che tra i vari sopralluoghi che ci furono richiesti da parte della sindaca Silvia Salis, un punto fu proprio lì per far capire all'amministrazione comunale che fosse necessario, quanto fosse necessario andare a fare quel tipo di intervento. Tra l'altro esiste già un progetto di computo economico per l'intervento complessivo. Questo dimostra che negli anni comunque c'è sempre stato, è stato sempre portato avanti con decisione, con interesse, la volontà di riqualificare, poi da capire dal punto di vista progettuale quale sia la soluzione migliore per un'area comunque molto delicata dal punto di vista idraulico e non solo, perché anche del traffico, e lo vedremo nelle prossime settimane. Quindi abbiamo chiesto un incontro all'assessore Ferrante, perché avendo già in mano un computo economico di stima occorre capire ed scegliere il percorso migliore per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Non è detto che sia un percorso necessariamente 100% pubblico, ci sono diverse possibilità anche parlando con quelli che lì operano e con quelli che lì lavorano, perché davvero soprattutto in questa fase in cui ci sono anche i cantieri che lei ha citato sul Velino, su cui vorrei poter fare un excursus ma vado fuori tema, c'è un interesse molto forte da una parte a riqualificare l'area, dall'altra a garantire una fruibilità sia del cimitero ma poi di tutte le attività circostanti. Ne andrebbero davvero a giovare tutti, e secondo me il mattino anche l'asilo degli Orsacchiotti, perché alla fine tutta quell'area lì è di un interesse, è davvero ha una forte valenza di interesse pubblico mantenerla funzionale. Quindi la ringrazio per la domanda, spero di essere stato chiaro, dovremo avere degli aggiornamenti e magari potrà diventare anche un tema di commissione quando avremo magari un qualcosa di più, anche per fare proposte progettuali, perché non c'è ancora nulla di definito su cosa realizzare. Quindi secondo me, come per l'area ex architrave nel ciclo precedente amministrativo, eravamo d'accordo che se ne sarebbe parlato in sede di consiglio, credo che il municipio possa dare una bella spinta su questo. Grazie.
Grazie Presidente, sì, infatti anche il Consorzio Fioristi era molto interessato a realizzare posteggi in parte per i residenti del posto e in parte dedicati ai parenti che vanno a trovare i propri cari all'interno del cimitero di Staglieno, perché anche facendo metà parcheggi liberi e in parte quelli a livello strada di Avellino, anche
la gestione sì, magari prima facciamolo,
però ci sono tanti che sono diciamo intenzionati e forse hanno anche dei progetti da poter presentare all'assessore Ferrante, se al limite posso chiedere di mettersi d'accordo e di presentarli, di avere un colloquio con l'assessore per fargli vedere i progetti che loro hanno intenzione di realizzare. Niente, mi auguro che si faccia più presto e grazie.
Grazie a lei. C'è un'interrogazione del gruppo Vince Genova, firma del consigliere Ure Massi, sulle condizioni di criticità riguardante un albero di pino prospiciente la strada di via Valtrebbia, nei pressi del civico 50. Prego.
Sì, velocissimo. Appurato che nei pressi del civico 50 di via Valtrebbia esiste un albero di pino prospiciente la pubblica strada percorsa sia da persone che veicoli, visto come tale albero di pino possa rappresentare una criticità con possibile caduta rami e o pessimo stato di salute dell'albero stesso per le persone e i veicoli che transitano in via Valtrebbia, considerato che via Valtrebbia è una strada molto frequentata perché vi sono residenti numerosi cittadini, osservato che lo stato dell'albero di pino è già stato segnalato da numerosi cittadini della zona e in particolare anche da una consigliera municipale del precedente ciclo amministrativo, Constatata l'importanza e direi la necessità che venga effettuata una urgente verifica da parte dei tecnici comunali e dell'azienda preposta di asta verde, si interroga il Presidente quale opportune azioni vorrà effettuare e attuare il Presidente affinché venga effettuato un urgente esame dello stato della pianta di pino posto nei pressi del civico 50, prospiciente la strada di via Valtrebbia da parte dei tecnici. Se lo stato dell'albero fosse tale da richiederne una potatura o, nel caso peggiore, un abbattimento della pianta stessa e di sollecitare azioni in merito. E le spiego perché non l'ho messa come segnalazione, velocemente, perché questa è una situazione che già nel passato ciclo amministrativo avevamo segnalato come possibile criticità. Grazie.
Grazie a lei. Sì, effettivamente ha tutta l'area di una segnalazione, ma che evidentemente era già stata portata avanti. Infatti il 17 marzo del 2025 l'ufficio del Verde Pubblico ha dato l'autorizzazione per l'abbattimento e questo dovrebbe essere eseguito tra la fine di questo mese e metà del mese prossimo. Questo salvo complicazioni dovute a questioni legate ad altre criticità che emergono, ma era in programma come da tempi tecnici previsti. Come sapete non possiamo abbattere gli alberi a luglio, però la stagionalità è quella. Tra l'altro abbiamo anche preventivamente segnalato lo stato critico del muro sottostante questo pino, perché essendo particolarmente inclinato ha causato un distacco tra i due muri in cemento armato, che ovviamente non erano fissati ma erano soltanto costruiti prospicenti, quindi sono già stati preventivamente segnalati alla direzione competente per valutarne interventi. Sicuramente il primo pezzo è da la prima parte, prevede appunto l'abbattimento. Verificheremo nelle prossime settimane che giorno è oggi, il 20, quando verrà abbattuto. Tra l'altro c'è stato anche segnalato dall'amministratore di condominio del Civico 50, quindi era una cosa che, cioè, l'iter che avete avviato è andato avanti in maniera decisa. Grazie.
Grazie a lei Presidente, grazie, perché c'era parecchio timore su quest'albero. Grazie.
Comprensibilmente. L'ultima interrogazione e risposta immediata del gruppo di Fratelli d'Italia, Acque Piovane, via dei Noceti, Civico 7. Anche qui la nostra segreteria zelante le fornisce la sua interrogazione. Potrebbe andare a memoria, però la memoria lo so che è quella che è, ma d'altronde il tempo scorre per tutti.
Premesso che risulta accertata la mancanza di un sistema di raccolta delle acque meteoriche lungo il tratto di via Noceti che precede e costeggia il Civico 7, situato nel punto più depresso della strada. In occasione di precipitazioni intense si verificano frequenti allagamenti e ristagni d'acqua, in particolare di fronte al Civico 7, tali da compromettere l'accessibilità all'abitazione e la sicurezza dei residenti. Considerato che tali criticità sono state segnalate sin dal mese di marzo ultimo scorso, per sotto qualche mese fa, e la via è stata oggetto di sopralluoghi da parte dei tecnici municipali e comunali, è stata manifestata la volontà istituzionale di individuare una soluzione tecnica adeguata, la situazione è stata unanimamente riconosciuta come criticità e meritevole di intervento urgente, rilevato che con l'approssimarsi della stagione autunnale e l'aumento delle precipitazioni si rende necessario un intervento tempestivo per evitare ulteriori disagi e rischi per la comunità pubblica. Nel tratto interessato risiede una persona con disabilità per la quale l'assenza di caditoie e il conseguente ristagno d'acqua rappresentano un ostacolo concreto alla mobilità e all'accesso all'abitazione. Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente del Municipio per sapere se alla luce dei sopralluoghi effettuati e delle criticità riscontrate in via dei Noceti 7 siano stati avviati contatti con gli uffici tecnici comunali per il ripristino della regimentazione delle acque piovane e se sia nota la tempistica prevista per la progettazione e realizzazione dell'intervento, anche in conseguenza della presenza di un residente disabile. Lì avevamo fatto solamente un sopralluogo con i tecnici, si è individuato che era mancante di un tratto di capitazione delle acque della rete avevo parlato con Stine Gardia, se non vado errato, e mi avrebbe fatto sapere, ma non ha fatto più sapere niente, perché dopo siamo andati sotto il periodo elettorale.
Suona male detta così. Allora, effettivamente in quel tratto lì che lei ha citato...
Dove abita Maragliano?
Sì, sì, lo so. Lo so perché, c'è un problema, diciamo così, di convogliamento delle acque meteoriche anche dei tre palazzi gialli soprastanti la Via dei Noceti, che comporta effettivamente su quel tratto di strada lì un fenomeno che è molto frequente in diverse strade crose mattonate del nostro municipio, dove non sono presenti dei sistemi di captazione delle acque anche per via delle pendenze. Cioè ci sono strade che sono pendenti, meno pendenti, quindi un certo tipo di captazione è sufficiente anche quando piove in maniera più copiosa, in altri che nonostante la presenza delle captazioni non si riesca a risolvere il problema. Effettivamente uno di quei punti su cui l'ufficio è stato attenzionato ed è uno di quei punti che bisogna ciclicamente risollecitare, non tanto dal punto di vista della progettazione quanto della mera esecuzione. C'è un tema appunto che è quello di identificare se con un intervento pubblico la parte relativa al convogliamento di acque private possa averne se noi andiamo a fare un intervento sul pubblico, però il privato anche lui deve mettersi nelle condizioni di non riversare poi comunque lì, perché il privato a monte deve comunque convogliare le sue acque e portarle nel primo punto di accesso. È uno di quei punti che magari poi in sedi meno formali che il Consiglio potrebbe essere già un tema di commissione, considerato la stagione in cui andiamo incontro, perché fare un po' il punto su tutte queste segnalazioni, sulle captazioni, soprattutto adesso che piove, le vediamo tutte, i punti più problematici, alcuni storici, altri magari nuovi, ma su cui è importante fare il punto, perché con calma ma con costanza gli uffici preposti vanno sempre avanti, non si fermano mai, un po' come sulle barriere architettoniche. Quindi la ringrazio e teniamoci sempre aggiornati su questo punto come su altri. Un invito che faccio anche agli altri consiglieri, soprattutto adesso che andiamo incontro alla stagione delle piogge, verificate